Buonasera a tutti, bentrovati per l'ultimo passaggio, l'ultima tappa dell'ultimo anno della scuola di teologia per laici. E tocca proprio alla morale sociale, in un periodo in cui è particolarmente interpellata, anche se questa sera naturalmente non possiamo dare spazio all'argomento trepido per tutti, come sappiamo un po' l'angoscia per la pace, anche se i focolai di guerra sono sempre purtroppo presenti. E dico subito un po' l'architettura di queste quattro serate. Le paragonerei un edificio, quindi sapete tutti che per costruire un edificio bisogna prima di tutto scavare il terreno per le fondamenta. Quindi la prima serata, che ha questo titolo un po' provocatorio, interrogativo, esiste un'etica sociale cristiana, vuole essere appunto un qualcosa che dà quei fondamenti, quella traccia, quella pista per leggere i vari fenomeni sociali in linea appunto fondamentale o generale. Gli altri tre piani fuori terra cercheremo di costruirli nelle prossime tre serate, appunto relativamente all'etica economica, politica e giuridica del diritto, che sono un po' le tre grandi istituzioni sociali. Cominciamo questa sera, cominciamo da questa prima, questa prima slide, questo primo interrogativo, che è niente meno che il titolo di un famoso testo di André Manarache nel 1971, siamo in un'epoca post-conciliare e anche post-sessantottina, quindi dove un po' la società occidentale era potremmo dire in ebollizione. E allora pone una domanda che anzitutto certo ci riguarda come cristiani in senso ecclesiale, niente meno sull'esistenza, cioè sul senso, di un'etica sociale cristiana. E qui troviamo già i tre elementi fondamentali che ci pongono un interrogativo. Il sociale, anzitutto, che consistenza ha la società? Se parlo di etica individuale personale, so che cos'è, so di essere responsabile con la mia libertà nelle mie scelte, ma verso la società? La società, come faccio a definirla? Mi sfugge da ogni parte. Così discorso etico. Se parlo anche qui di una libertà personale, posso comprendere di essere responsabile delle mie scelte. Ma un'etica sociale, di che cosa sono responsabile? Siamo responsabili di quello che sta avvenendo adesso, Ucraina, Russia, Siria, eccetera, no? E l'interrogativo si aggrava ancora di più se aggiungiamo quell'aggettivo cristiana. Una società cristiana? Davvero? Scorriamo mentalmente la storia e ci vengono in mente tutti i vari conflitti, papato, impero, oppure le posizioni teocratiche, chi cercava di cristianizzare la società, e ci chiediamo, ma è veramente questo il progetto del Vangelo? Gesù ha cercato di cristianizzare la società del suo tempo? E capite che sono tutti interrogativi che adesso poniamo lì per accenno, un po' come un grande scavatore che capiamo abbiamo bisogno appunto di delimitare il perimetro del terreno, approfondirlo per gettare le fondamenta. Ma capite che questi tre interrogativi sono cruciali, non possiamo lasciarli cadere. Allora riprendiamo la domanda e cominciamo anzitutto a dipanare un po' la matassa. Tenete presente che queste tre prime slide sono appunto scavo critico, quindi non sono ancora né fondazione né edificio, e giochiamo questa domanda sull'esistenza dell'etico sociale anzitutto potremmo dire in casa nostra, cioè a livello ecclesiale. Quindi esiste un'etica sociale o soltanto un'etica individuale applicata ai vari ambiti della vita sociale? Capite che è molto diverso. Allora, diciamo subito il pianeta da cui proveniamo. In recente passato c'era un manuale che andava per la maggiore, per decenni, fino alle soglie del concilio, un certo Edouard Génicault di Lovanio, ma ai tempi si insegnava il latino, quindi era un manuale conosciuto a raggio internazionale. Io ne avevo un'edizione del 50 giunta alla 17ª edizione, ed era il tipico manuale che veniva insegnato, adottato, diciamo così, nei seminari, e quindi ha formato la gran parte, potremmo dire, dei presbiteri e attraverso di loro naturalmente dei laici. Ora, questo manuale, famoso Istituzione di Teologia Morale, organizzava la morale secondo lo schema del Decalogo. Per quanto riguarda l'etica sociale, i contenuti erano raccolti in gran parte, era molto estesa, la parte del non rubare evidentemente. Lì era molto estesa, ma di cosa si parlava? Dell'economia sempre in senso individuale, cioè appunto se lavoravi bene, elencavano tutti i contratti, contratto di compravendite, contratto di locazione, l'enfiteusi, tutti i contratti anche più strani, dove era sempre in gioco però la persona che contrattava, no, con l'altro, quindi sei stato onesto, sei stato corretto, hai presentato la merce nel modo giusto, sempre però rigorosamente a livello individuale, quindi l'economia vista ma dal punto di vista del soggetto. All'etica politica sapete quante pagine dedicava questo manuale? 4. E potete capire di che cosa si trattava. Il voto politico, la coerenza cristiana nel voto politico. Perché questo approccio così individualista? Forse che questo non conosceva, non conosceva i dinamismi di un mondo ormai in ebollizione come nel XX secolo. La prima risposta è purtroppo semplice. Si immaginava, dato che la teologia appunto era riservata ai futuri presbiteri, si immaginava di preparare dei confessori, era la morale dei confessori, e siccome capite che in confessionale non arrivano le istituzioni in quanto tali, arrivano le persone una alla volta, è chiaro che la prospettiva era quella strettamente individuale. Accanto a questa c'è una prospettiva più profonda, anche questa dobbiamo tenercela dietro, al di là del buon genico, la domanda se la fede cristiana concerne il discepolo o la società, dobbiamo tenercela dentro. È vero, perché in prima battuta uno scorre il Vangelo e dice: ma Gesù ha chiamato dei discepoli a seguirlo, no? Poi ha chiamato un po' di tutti, si sa che il gruppo dei dodici era abbastanza colorito anche socialmente, no? C'erano dentro appunto ex terroristi, zeloti, ex pubblicani, c'era dentro un po' di tutto, però bisogna anche dire che certamente ha chiamato in prima battuta dei discepoli, ma questo ovviamente fa emergere semplicemente una lampadina che si accende, cioè una differenziazione. È ovvio che la risposta piena al Vangelo posso darla personalmente, chiaro, no? Non posso parlare di vocazione in senso lato delle istituzioni, ma questo non toglie che appunto la fede abbia a che fare con la società, come vedremo ci darà testimonianza ampia e sappiamo già da adesso la Scrittura. A fronte di questa prospettiva piuttosto individualista, che però, guardate che è lunga da superare, non è così ovvia da superare, vi faccio solo un esempio. Nelle nostre comunità, parrocchie, eccetera, comunità pastorali, quando si propone a tutti un argomento di carattere, per esempio, etico-politico? Di solito quando si avvicinano le elezioni, è il tipico luogo. Voi no, voi vi interesserete tutti i giorni della vita sociale, economico-politica, ma per la generalità delle persone l'immaginario è rimasto quello. Adesso si vota, adesso devi interessarti della scelta politica, eh già, per il resto invece del quinquennio o altro. Per fortuna, la grazia del Signore ci aiuta, per fortuna, per grazia, per la bravura di quelli che sono stati pionieri in questo campo, c'è stato un fenomeno invece anticipatore, quasi parallelo rispetto all'altro, la dottrina sociale della Chiesa. Discorso ampio, ne parleremo, due parole però per definirla, perché anzitutto la parola dottrina può tradire un po', perché in italiano, sapete, dottrina suona un po' rigido, Dottrina, col suo derivato indottrinamento, cosa vuol dire? Che io ti comunico un sistema di valori, di idee nel quale tu devi entrare e non discuterlo. Purtroppo questo significato. Ma il calco era latino. Dottrina in latino è un'altra cosa. Dottrina in latino è l'arte del doctor, cioè del maestro. Vuol dire ammaestramento, insegnamento, istruzione, qualcosa che ti guida nel cammino, che è tutta un'altra cosa. Quindi quando leggiamo dottrina sociale della Chiesa non è un sistema ideologico rigido prendere o lasciare, ma è una freccia indicatrice. Guarda, ti do le direttrici sulle quali camminare. E se leggiamo i testi anche recenti, perché in senso lato la dottrina sociale della Chiesa è un po' sparsa lungo tutta la storia della Chiesa, più o meno, certo, ma siamo, no? Cos'è, l'inizio del IV secolo, quando si condanna l'usura, poi si condanna la schiavitù, eccetera, però sempre a frammenti. Ecco, la vera e propria dottrina sociale che prende in considerazione la società in quanto tale, convenzionalmente, prendiamolo per buono, per sé sorgerebbe prima, facciamola pure sorgere con la Rerum Novarum nel 1891. Comunque, da lì in poi, i testi hanno un altro approccio alla società. Cioè, questi qui ti parlano già dalla Rerum Novarum, vedi la società, no? Si parla di classi sociali, di proletari, la questione fondamentale è conflitto capitale-lavoro, i soggetti non sono i singoli individui, i soggetti sono i lavoratori, i soggetti sono gli imprenditori, le aggregazioni tra lavoratori, un po' le antesignane dei sindacati, società di mutuo soccorso, cooperative, eccetera, e il ruolo dello Stato. Cioè, qui vedo la società, vedo i suoi soggetti in gioco, capite? Mentre dall'altra parte si insegnava appunto un'etica sociale, in realtà con questo forte tratto individuale. Quindi dovremmo dire, ringraziamo la Provvidenza che ancora una volta ci ha aiutato a trovare anche questa via, la dottrina sociale della Chiesa. È chiaro che mostra che la società viceversa ha una consistenza propria e non casualmente si approfondisce quando la società entra gravemente in questione, la famosa questione sociale, conflitto capitale-lavoro, sappiamo bene la risposta di interpretazione marxista e così via. Ultima slide che guarda un po' lo scavo, cioè alla domanda, alla problematicità. Bene, adesso guardiamo non solo in casa nostra cosa è avvenuto un po' brevemente in ambito ecclesiale, diamo uno sguardo più ampio. Cosa è accaduto in generale alla società? È ovvio che quando parliamo di società oggi non possiamo parlarne soltanto alla maniera di alcuni decenni fa. Più che mai si mostra del fenomeno sociale la sua complessità. La parola complessità non è qualcosa di per sé di negativo, perché complesso deriva da complecti, che vuol dire tenere insieme, lo sforzo di tenere insieme tanti elementi. Non è una società semplice, certo. Non è una società che possiamo così ricondurre a pochi elementi come quella del passato, magari, ma certamente in essa vanno visti sia degli elementi di criticità, sia anche degli elementi promettenti, di positività. Scorriamo rapidamente, sono dei flash. Una società frammentata, certo, la società attuale è fatta a segmenti, non ci sono più le grandi classi sociali e così via. Una società flessibile, cioè molto mutevole, fatta anche di legami deboli. Però, d'altra parte, è anche una società nella quale, come dire, ci si può collocare, è vero, in modo diverso. Non è la società rigida in cui uno nasceva contadino e moriva allo stesso modo, più o meno nello stesso ruolo e nello stesso luogo. Una società multicentrica reticolare, questo è interessante, questo tratto. Se prendete per esempio le grandi istituzioni dell'Unione Europea, no? Vedete che non c'è una capitale dell'Europa. Qual è la capitale dell'Europa? Non c'è. Perché? Perché le grandi istituzioni sono distribuite. Parlamento Europeo a Strasburgo, però la Commissione, che è una sorta appunto, come sappiamo, di governo europeo, e anche le varie commissioni e così via, Consiglio eccetera, sono a Bruxelles. Però la Banca Centrale Europea non è né a Strasburgo né a Bruxelles, ma è a Francoforte, cioè il tentativo di mettere in rete tanti centri. Non ho più bisogno di avere lo Stato, no? Dove c'è la capitale, poi via via, no? Le varie filiali fino ad arrivare alla periferia dell'impero. Non ho più bisogno. E questi sono modelli ovviamente più dinamici. Ma soprattutto, se dobbiamo dire una cifra sintetica della società di oggi, il fenomeno, l'epifenomeno, quello che sta sopra tutti, dovremmo dire la globalizzazione. È vero, sono una trentina d'anni ormai di cui se ne può parlare, direi, in lungo e in largo. La globalizzazione, il fatto cioè che si possa parlare adesso di una società umana, guardando ai, cosa siamo, 7 miliardi e 8 circa, oggi, è effettivamente un fenomeno veramente nuovo. Attenzione però che oltre a essere un fenomeno che ha le sue ambivalenze, le sue ambiguità, perché è bello sentirsi cittadini del mondo, ma è anche vero che per esempio in economia si approfitta delle disuguaglianze, è vero? Io tengo qui la testa di un'impresa, cioè la parte amministrativa centrale, e mando le lavorazioni manuali dove costa meno, no? Approfittando delle possibilità oggi di comunicazione. Quindi è chiaro che ha le sue ambiguità. Però certamente dobbiamo vederlo come il grande fenomeno oggi e anche la grande occasione. È la prima volta che l'umanità ha provato a guardare a se stessa in quanto tale. Ecco, dentro la globalizzazione dobbiamo però distinguere anche qui alcuni aspetti, perché ha tante facce e tante velocità diverse. Pensate per esempio a una globalizzazione necessaria, cioè che comunque accade in tutto il mondo, quella ambientale. Se in Cina bruciano un sacco di carbone e inquinano, quello lì fa il giro del mondo, dopo trovano i residui in Antartide, in Groenlandia e così via. Viceversa, se uno è virtuoso, benissimo, coltiva bene, tiene i boschi, le foreste e diffonde ossigeno. Oppure pensate alla globalizzazione molto rapida, quella in campo tecnologico, economico, anche qui appunto con le sue ambivalenze, o informatico e delle comunicazioni. Lì la globalizzazione è andata molto forte, molto velocemente, anche lì in bene e in male. Molto più lenta la globalizzazione politica. Un esempio per tutti, prendete l'Unione Europea, che è un organismo ormai insomma che di storia ne ha o dovrebbe averne, forse la prima volta adesso drammaticamente che si è presentato compatto, ma sapete bene che non c'è ancora in tutti i campi una politica comune europea, non esiste ancora. Prendete le migrazioni, la legge è che ogni paese ponga le sue regole, non esiste una politica europea delle migrazioni per adesso, si stanno facendo piccoli passi. Quindi parliamo di un mondo globalizzato e poi qui a poche centinaia di chilometri l'uno dall'altro i paesi europei non sono ancora arrivati a una vera politica comune. Non parliamo poi della globalizzazione dei diritti umani, i diritti fondamentali, i diritti sociali e così via. Ahimè, quanto pesano 100.000 morti di Covid in Africa? Non se ne parla neanche, poveretti, non arrivano neanche agli ospedali, figuriamoci alle statistiche nazionali. Che differenza, noi li contiamo una alla volta, là. Pensate ai sistemi giuridici, l'adulterio qualche migliaia di chilometri da qui da noi in un paese arabo può essere condannato con la morte, da noi è depenalizzato, si fa presto a dire mondo globalizzato, dipende da che punto lo vediamo, sulle comunicazioni si viaggia moltissimo, su altre cose il mondo è molto ancora regionalizzato e poi sapete bene che questi grandi fenomeni suscitano facilmente reazioni opposte. È vero che la localizzazione è molto più debole rispetto alla globalizzazione, però sono fenomeni da guardare. Da ultimo, un'altra interpretazione che diventa un po' una sintesi di tutto, attribuita a Zygmunt Bauman, questo sociologo, che ci parla di società liquida, ho usato un po' questa metafora, no? Lui dice modernità liquida, società liquida, famiglia liquida, eccetera, dove la liquidità dice la fluidità. Un liquido non ha una forma precisa, prende la forma del recipiente dove si trova, così lui dice la società. È talmente mutevole, assume forme tanto diverse repentinamente che ormai diventa un qualcosa di continuamente fluido, precario, ambiguo, mutevole. Vediamo più lo stato moderno, lui si contrappone alla visione razionale moderna che è culminata nell'illuminismo, dove tutto doveva essere squadrato e razionale. Quindi doveva esserci uno stato, un sovrano, tutti i livelli vari di competenza, tutto sotto il dominio della ragione. Lui dice tutto questo oggi evidentemente sfugge, è un continuo porsi delle varie soggettività sociali senza che si possano così inquadrare dentro modelli razionali o appunto solidi come quelli che pretendeva un po' la modernità. Proviamo adesso allora un po' a gettare le basi. Che cosa possiamo dire di ogni fenomeno sociale per interpretarlo? Lo scopo è questo, no? Se vogliamo parlare di etica, cioè di valori relativi alla società, dobbiamo un po' interpretarlo. Per non cadere appunto negli errori del passato, che alla fine diventa un'etica individuale applicata semplicisticamente ai fenomeni sociali. Quindi per la pace, io devo impegnarmi per la pace, e poi uno dice sì, cosa devo fare di preciso? Allora, il fenomeno sociale, questo è di tutta evidenza, va inteso come relazione, vedete però che quell'azione è staccato, Cioè il fenomeno sociale va inteso in prima battuta come intreccio di libertà. Intreccio di libertà non solo attuali, ma che rimangono nella storia, che vanno al di là del singolo soggetto o di tutti i soggetti che hanno costruito quel fenomeno sociale. Facciamo un esempio. Noi abbiamo come base della nostra società italiana, abbiamo la Costituzione. Siamo costituiti come Repubblica Italiana, sappiamo, a partire dal 1° gennaio 1948 e così via. Bene, chi ha dato vita a quella Costituzione? E l'elettorato del tempo che ha eletto un'assemblea costituente che a sua volta ha prodotto questo testo, devo dire, molto bello e valido e ancora attuale. Bene, i membri dell'assemblea costituente sono morti tutti, forse ha in vita qualcuno che ha eletto l'Assemblea Costituente, ma la Costituzione è più viva che mai. Ecco, allora, come dire, la libertà di tutti quelli elettori che nel 1946 hanno eletto l'Assemblea Costituente e hanno dato vita poi a quello che è un po' il tessuto base della nostra vita sociale e politica, vedete che appunto sono ancora vivi, in qualche modo agiscono ancora. Ancora una volta, poi ne parleremo quando vedremo le singole istituzioni, ancora una volta il fenomeno sociale non posso vederlo solo come la libertà dei singoli che si pone di fronte agli altri. È un intreccio di libertà. Ma questo mi può dire allora che le libertà unificate, per esempio dentro una realtà come la Costituzione, come la Repubblica che ne è scaturita e così via, capite che hanno anche un effetto moltiplicatore. Se delle persone mettono in piedi una legge bellissima, fantastica, no? Che eleva le persone, e questa lascia il suo influsso al di là della vita di chi l'ha posta in essere. Capite allora la ricchezza, il moltiplicarsi, no? Della libertà attraverso la società. Capite però anche la responsabilità, perché se viceversa metto in piedi sistemi pessimi, e questi andranno molto al di là di chi li ha fatti sorgere. Responsabilità enorme. Se le attuali regole del commercio internazionale dicono che chi produce prodotti tipo appunto di base o agricoli tipo ananas eccetera, che so, al produttore c'è solo il 10% e quasi tutto va a chi trasporta, a chi commercia, a chi vende, e queste sono regole nel quale uno si inserisce e se fa mercante d'ananas non è che può spostarle lui le regole, se le trova e prima di modificarle ce ne vuole. Questo allora ci fa capire che l'etica sociale ci mette immediatamente di fronte a grandissimi beni possibili. L'umanità quando inventa qualcosa fa cose bellissime e vanno in giro magari per miliardi di persone. Io non ho fatto niente per avere, che so, il cellulare che ho qui stasera o altro. Sono tecnologie che si sono diffuse, hanno fatto il giro del mondo e tutto sommato con costi relativamente bassi diventano accessibili almeno a una buona parte dell'umanità, certo non a tutti. E altre volte però l'umanità attraverso questa dinamica, questo intrecciarsi e moltiplicarsi delle relazioni, è chiaro che può far circolare anche realtà negative. Allora, come faccio però più specificamente a interpretare ogni fenomeno sociale? Va bene, come azione relazionata, come azione all'altro, ma questo non mi basta. Proviamo a dirla così, ha tre dimensioni fondamentali. Queste tre dimensioni le prendiamo fondamentalmente da pensiero di Paul Ricoeur, che è uno che si è confrontato, direi, nella sua lunga vita, lungo il XX secolo, non solo con i contemporanei, ma anche un po' con la storia dell'alterità. E in primo luogo dobbiamo dire che la società comincia dalla persona, ma non come individuo. Attenzione a perdere lo schema a bersaglio, a cerchi concentrici, la persona in mezzo, poi ci sono gli amici e poi gli altri se vogliamo raggiungerli. Non è così. Dire persona, come dice bene Ricoeur nella sua raccolta di testi bellissima intitolata Sé come un altro, la dimensione personale dice che l'altro abita originariamente dentro di me, mi costituisce. La società non è intersoggettività, soggettini cioè sganciati l'uno dall'altro, precostituiti che qualche volta si incontrano. La società non comincia fuori di me o fuori di casa mia. Ricorderò sempre uno che, quando ero giovincello in oratorio, doveva persuaderci sull'impegno sociale, diceva la società comincia fuori di casa nostra. No, perché se guardi casa tua è piena di società. C'hai il frigorifero, il computer, il cellulare, guarda quanta società hai in casa. Ma prima di casa tua è dentro di te. Il bambino che è nato oggi, ovviamente quindi è una relazione fondamentale, la sua identità come ce l'ha? Ce l'ha guardando negli occhi la mamma, quando apre appena gli occhietti. Ho visto proprio un'immagine di un bambino oggi nato da una mamma ucraina in Italia, no? Cioè, hai bisogno dell'altro per costituire anche la tua identità. Se io penso a me stesso, non posso pensarmi se non con categorie ricevute da altri, con ruoli che altri mi hanno dato, in una lingua che altri mi hanno insegnato. Allora, prima di tutto devo cogliere come gli altri sono in me. Io sono costituito da altri, non solo perché sono nato da altri, da due genitori non mi sono dato la vita da solo, non mi sono dato l'educazione, la cultura da solo, ma anche perché obiettivamente l'altro è in me, mi costituisce. D'altra parte l'altro rimane altro da me, rimane differente, rimane uno che mi sta di fronte, rimane uno che non posso ridurre a me stesso. Questo superamento non è stato facile, perché è un fenomeno che sapete bene che nella modernità emerge l'io, ma l'io cartesiano, come l'io del singolo, di cui non posso dubitare, vero? Perché io penso, io sono, io esisto, il problema è il rapporto col mondo e con gli altri. E poi attraverso un'evoluzione ricca di questi secoli ha raggiunto invece questo aspetto bello, grande dell'alterità. L'altro è altro da me, ma è anzitutto in me. Quindi la dimensione personale è già attraversata dalla società. Guardate che siamo molto più socializzati di quanto non pensiamo. Quando dico, guarda, questa è la mia opinione, la mia idea, quasi sempre l'hai ricevuta da altri, l'hai rielaborata, ma l'hai ricevuta. Guardate che il più grande scienziato della Terra aggiungerà il 2% al sapere della sua materia, tutto il resto l'ha imparato da altri anche lui. Siamo molto più socializzati nei comportamenti, nelle forme di vita, nelle idee di quanto non pensiamo. La dimensione comunitaria, quindi è un'altra dimensione, non è il secondo cerchio, le relazioni più immediate, sono l'altro che incontro, ma anche mi costituisce, nella forma, certo, di una maggiore immediatezza. Come mi costituiscono e come mi relaziono con le persone che posso incontrare. Famiglia, amici, colleghi di lavoro, eccetera, chi abita il mio quartiere, ok, queste sono un po' le rappresentazioni pratiche. La dimensione istituzionale è l'altro che incontro in forma mediata dalle istituzioni, che sono un po' appunto la trama, il tessuto della società. Quando noi andiamo a votare per il Parlamento europeo, come cittadini europei, non siamo solo italiani, siamo anche cittadini europei, andiamo a votare assieme a 450 milioni di persone, quello che è. Capite che noi facciamo un'azione comune, ma chi di noi osa pensare di conoscere anche solo una piccola parte degli altri 450 milioni di europei, no? Allora, è un'azione comune che facciamo tutti nell'arco, no, di pochi giorni, eccetera, è un'azione comune mediata dall'istituzione politica in questo caso. Usiamo tutti l'euro, è un'azione mediata dall'istituzione economica. Ma capite che tutto questo, queste sono tre dimensioni presenti in ogni aspetto dell'umano, perché ogni aspetto dell'umano ha già una sua dimensione sociale. Non è, lo sapete già, siete alla fine di un anno, no, dedicato all'etica, queste cose in parte le avete già incontrate, senz'altro che quando si parla di affettività o quando si parla di altri temi o di bioetica e così via. Però alleniamoci bene su questo. Se io parlo di lavoro, immediatamente devo pensarlo, almeno in forma personale, comunitaria, istituzionale. Il lavoro ha a che fare con me, vuol dire che mi sento realizzato o meno, realizza le mie aspettative o meno, rispetta la mia cultura o meno, ma ha una dimensione personale. Una dimensione comunitaria perché il lavoro mi mette obiettivamente faccia a faccia, a contatto con coloro con cui lavoro, eccetera, da cui imparo, cui insegno a lavorare o altro, e ha una dimensione istituzionale. Perché c'è una legislazione del lavoro, ci sono delle istituzioni precise, c'è l'ispettorato, il ministero e così via. Tutte e tre però interagiscono, perché se cambia le leggi del lavoro mi dicono guarda domani non lavori più 8 ore, lavori 16 ore al giorno, o come in Cina dove formalmente sono 8, però puoi lavorare anche 16, puoi lavorare 7 giorni su 7, sei libero di farlo, le cose cambiano un pochino. E lei è normale lavorare 60 ore alla settimana, per esempio. Ecco, allora capite come non è che l'istituzione sia il terzo cerchio che raggiungo qualche volta quando vado a votare. L'istituzione mi costituisce, mi cambia la vita se cambia l'istituzione. No? La malattia o la salute, certo che è un problema personale, ma sono anche nelle mani degli altri, di chi, no, con chi mi cura, e sono anche ovviamente dentro un'organizzazione sanitaria italiana, europea, mondiale e così via. Scusate, la fede. Dice, questione personale, alt. C'è una fede personale, il modo con cui io credo, più o meno, c'è una dimensione comunitaria, le persone con cui prego, incontro della mia comunità, e c'è una dimensione istituzionale, il credo, no? Tutti i cattolici dicono lo stesso credo in tutto il mondo, in tutte le lingue, vedo che è una dimensione istituzionale, tutti dicono il credo, è un gesto di libertà, vedo che anche la fede è una dimensione istituzionale. Ecco, Perdonate l'insistenza, ma è molto importante riconoscere la dimensione sociale in ogni aspetto dell'umano. Parlo del nascere, parlo del matrimonio, parlo della vita, parlo del lavoro, non solo per i grandi temi sociali, parliamo della pace, è ovvio che la guerra è un grande tema sociale, no, ogni aspetto dell'umano ha una dimensione personale, comunitaria, istituzionale. Dimensioni ovviamente dinamizzate dal tempo, perché sono storie ovviamente, non sono intreccio di libertà e non semplicemente il tentativo di una fotografia. So che è un po' faticoso questo primo incontro magari, però ci dà un pochino la grammatica di base, o come si dice la cassetta degli attrezzi. Spero che vi aiuti un pochino anche a così. Magari mettere insieme cose che già avete dentro, ma spero che aiuti a dare un minimo di ordine. Vado più veloce. Il fenomeno sociale. Allora, la buona dottrina sociale della Chiesa, che appunto ha cercato di assumere, i principali strumenti per leggere il fenomeno sociale, ci ha offerto anche un metodo per leggere i fenomeni sociali. Il più classico metodo, il vedere, giudicare, agire, viene dall'intuizione del cardinale Cardin, che in Belgio aveva fatto sorgere la JOC, la Jeunesse Ouvrière Chrétienne, cioè la gioventù operaia cristiana. Immaginate questi giovani che avevano proprio il catechismo di base, poca cultura, e lui voleva che questi imparassero a leggere il loro vissuto, lavoravano da mattino alla sera, non avevano tempo per se stessi, allora la fede li accompagnava o no nel loro lavoro, nella loro vita sociale? E allora ha pensato questo metodo, li radunava a gruppi, era il metodo detto della revisione di vita, funzionava così. Allora, vedere, guardate un problema, un aspetto della vostra vita lavorativa. E lì potevano venire fuori varie cose, ma lavoro è fatica, però il lavoro mi unisce ad altri, ma vorremmo, eccetera, no? Vedere, cogli il problema. Poi dicevano, bene, adesso avete colto il problema, secondo voi qual è il brano di Vangelo, per esempio, o di Bibbia, che ci aiuta meglio a capire quella situazione? C'è stato un conflitto di lavoro, qual è il brano di Vangelo a quale vi ispirereste? Ecco il giudicare, cioè il valutare all'interno della fede quello che è un fenomeno sociale. L'agire era l'implicazione ultima, adesso facciamo una scelta concreta nella direzione che abbiamo riconosciuto, in cui ci siamo posti, e questo metodo istituiva, come dire, una sorta di circolarità, perché quando avevi agito concretamente, avevi visto un conflitto di lavoro, l'avevi letto alla luce, che so io, della parabola del buon samaritano piuttosto che del padre dei due figli, e avevi fatto un'azione conseguente, quando avevi agito eri in grado di vedere meglio e così via, di giudicare meglio e di agire meglio. Questo metodo è rimasto attraverso trasformazioni. Se per esempio prendete il Concilio Vaticano II, la Gaudium et Spes, lo chiamerebbe assumere, purificare, levare. Cioè il modo con cui i cristiani si pongono verso la società è assumerne le domande, gli interrogativi, le cose belle e anche ovviamente le realtà negative, farsene carico, purificare, cioè togliere ciò che non va bene secondo la fede, e impegnarsi per elevare, per far crescere la società. Se prendete Papa Francesco, seguite la terza linea, che è sempre un po' un'evoluzione del vedere, giudicare, agire. Prendete Evangelii Gaudium 50-51, è il metodo che lui usa nei suoi documenti. Riconoscere, interpretare, scegliere. Riconoscere, cioè non basta una semplice conoscenza intellettuale, devi prendere coscienza di un fenomeno sociale, devi riconoscerlo a fondo. Interpretare, che vuol dire anche qui, è non semplicemente leggerlo, ma comprenderlo a fondo nelle sue possibilità, nei suoi aspetti negativi, eccetera, e poi il momento decisionale dello scegliere. Sono tutti e tre metodi circolari, è ovvio che non sono risolutivi, ma immaginate che bello se per esempio ci allenassimo anche qui come comunità cristiana, ai vari livelli, a leggere in questo modo i fenomeni, no? Sarebbe bello. Ahimè, pensate, situazione attuale, per fare esempio che drammaticamente è sotto gli occhi di tutti, una situazione conflittuale, riconoscerla bene nei suoi aspetti, interpretarla alla luce per esempio della fede, di un brano biblico, e poi le decisioni conseguenti. Quindi queste sono un po' le tracce di base. Adesso, se vogliamo costruire qualcosa, andiamo alla ricerca del fondamento di ogni azione sociale. Abbiamo detto le tre dimensioni, abbiamo detto un metodo possibile di lettura nell'ambito della fede, poniamo la domanda più precisa, cioè se c'è una verità o no dell'agire sociale. Perché è chiaro che un agire non può accontentarsi soltanto del dire ma tentiamo, forse c'è qualche valore in gioco. Chiamiamo il senso, la verità dell'agire sociale, se volete anche il suo fine o il bene, ecco, che c'è nell'agire sociale, lo chiamiamo con la parola che più nella storia ha cercato di definirlo ed è la parola giustizia. O nella Bibbia non abbiamo una definizione di giustizia. Per fortuna dovremmo dire, così ci fa, ci tiene in tensione, ci fa camminare bene. Perché? Perché la Bibbia non dà definizioni di solito. La Bibbia è la storia di un popolo, di patriarchi, di gente che crede ma fa anche fatica a credere e che culmina in Gesù. Quindi la Bibbia presenta la giustizia nella forma del racconto, che è una modalità storica, dove ti mostra nei vari personaggi chi agisce nel modo giusto e chi meno. Oggi, per esempio, la prima lettura della messa di oggi era Caino e Abele. Sappiamo come va a finire tra Caino e Abele, ma è interessante tutto il dialogo che Dio intesse proprio con Caino per recuperarlo. Abele compare subito, certo, ma Dio fa di tutto per dialogare, per riprendere, per recuperare Caino. Interessante. Lì è un caso classico di ingiustizia, ma dove Dio appunto avanza la sua giustizia che è diversa dalla nostra. Noi ci saremmo aspettati la condanna, la maledizione di Caino e chiuso lì. Non che Dio si preoccupi di dialogare con lui, assicurarlo e dargli un segno perché nessuno lo uccida. Allora, nel Primo Testamento, la formula, se vogliamo la parola più in uso nell'ebraico, la tzedakah, che appunto non è definita, ma è espressa sempre di solito nella forma del racconto del confronto fra comportamenti diversi. C'è un esempio emblematico, la storia di Saul e Davide, no? Saul, re affermato di Israele, vede sorgere questo giovinetto che però è promettente, è sveglio, è abile, è capace di catturare gente dietro a sé, si mette alla testa di bande armate e ha sempre successo, e lui da vecchio re dice, questo qui prima o poi mi soffia il trono. E allora va a caccia di lui, va in giro col suo esercito, cerca di andare a caccia di lui, naturalmente per eliminarlo. La Bibbia racconta, c'è una sera in cui lui pianta giù il suo accampamento e Davide e il suo scudiero, sono tutti là belli addormentati, Saul compreso, ha l'occasione di farlo fuori. Girano per l'accampamento, c'è lì la lancia, basterebbe staccarla, un bel colpo di lancia e... vero? E il nemico è finito. Davide non lo fa, rinuncia a farlo. Si porta a distanza, urla, chiama Saulo e gli fa capire, aveva portato via la brocca che aveva vicino alla testa, gli fa capire, guarda che potevo farti fuori. Allora la Bibbia cosa dice? E fa dire a Saul, tu Davide sei stato più giusto di me. Come faccio a vedere la giustizia? La vedo da comportamenti in cui vedo un'eccedenza. Vedo una forma migliore di fedeltà, di lealtà, di solidarietà con l'altro. E così potremo proseguire, no? Negli stessi Vangeli, la formula della parabola, modalità del racconto amata da Gesù, la parabola, no? Di solito la raffiguriamo come un arco che parte da qui, cioè da una situazione storica conosciuta, il pescatore, il seminatore, l'agricoltore, il vignaiolo, che però mi porta oltre. Certo che non si parla di vigna, di pesca, di semina, ma si parla di altro, Anche nella parabola c'è una situazione comune di vita dove però mi si dice guarda che puoi andare molto oltre. Prendiamo nel Primo Testamento i due linguaggi essenziali, la legge e la profezia, perché la giustizia nel Primo Testamento è, diciamo così, custodita, indicata soprattutto dalla forma della legge. Sappiamo tutti che legge nell'Antico Testamento si dice Torah. E Torah non vuol dire legge nel nostro senso, cioè di norma giuridica. La legge è una guida, un'istruzione per un cammino, è una luce per il popolo di Israele, che gli indica la strada. Quindi il primo modo di fare la giustizia è quello di lasciarti accompagnare dalla legge. Ora, la forma della legge nella Bibbia se volete, è un grandissimo strumento critico della nostra legge. Perché? Perché la nostra legge, il nostro sistema giuridico di derivazione alla lunga romana, presuppone un ordine di solito prestabilito, no? Dove la legge interviene a regolare i rapporti dove c'è una violazione. Quindi uno porta via una pecora all'altro, viene pescato e dice basta, adesso la legge ti dice di restituire 4 pecore, quella che hai rubato e altre 3, così impari. Uno picchia l'altro, bene, adesso ti prendi cura e gli pagherai un indennizzo. Ma se nessuno picchia l'altro o ruba, la società è fatta di persone in ordine tra di loro, la tranquillitas ordinis. La Bibbia non la vede così. La Bibbia vede, prima di tutto, non parte da un ordine precostituito. La Bibbia ti dice tranquillamente, la giustizia mediamente non c'è. Ma perché è ovvio? Perché la società è fatta tutta di diversi. C'è chi ha 100 pecore e non ha bisogno, c'è chi ne ha 20, azzoppate e malate. C'è chi lavora il campo allo stesso modo a fianco all'altro. Sì, ma uno è anziano, l'altro è giovane. Uno deve mantenere una famiglia numerosa, l'altro no. Quindi la società prima è fatta di persone diverse, è fatta di disuguaglianze e di dislivelli. La giustizia va continuamente ricercata e ristabilita. E poi, appunto, la giustizia è qualcosa che tutti devono raggiungere, non è qualcosa di eccezionale là dove c'è una violazione dell'ordine pubblico. In tutti c'è una parte di giustizia o meno. E se per esempio un altro tratto della nostra giustizia è l'oggettivismo, se io ho ricevuto in prestito 100 euro secondo la legge italiana, e non solo, che io sia ricco, sia povero, l'altro non abbia bisogno di niente, io ho bisogno di tutto, per me 100 euro sono vita, per l'altro non se ne accorge neanche di averli o non averli, io devo restituire 100 euro o qualcosa di più a scadenza, giusto? Per la Bibbia non è così. Più che la cosa che hai prestato, che l'oggetto del contratto, più che l'oggetto, contano i soggetti in relazione tra loro. Ci siamo? Perché sono delle persone tra di loro che entrano in contatto per la mediazione del denaro, di un bene, di una qualunque cosa. Ma il centro non è la cosa, sono le persone. Allora, vediamo rapidamente qualche esempio che ci aiuta di più. Questi, per esempio, sono casi di Deuteronomio 24. Questa bella lettura approfondita di Deuteronomio, la parola vuol dire seconda legge, questo bel approfondimento della legge, no? Per esempio, il prestito, cosa comune. Cosa dice questa legge? Quando presterai qualsiasi cosa al tuo prossimo, non entrerai in casa sua per prendere il suo pegno. Te ne starai fuori e l'uomo a cui avrai fatto il prestito ti porterà fuori il pegno. Già c'è un grande rispetto per la persona. Il prestito a quell'epoca poteva essere il prestito, per esempio, delle sementi a un povero perché potesse almeno coltivare un campo. Se quell'uomo è povero, vedete che non si dice, oh, se ti ha dato, che so, un'efa di seme, tu gli restituirai un'efa di seme, no. Non interessa. Se quell'uomo è povero, non andrà a dormire col suo pegno. E come? Se perdo la garanzia, che prestito è, diciamo noi? No, dice, dovrai assolutamente restituirgli il pegno al tramonto del sole, se è povero, se non lo è, non devi farlo. Perché egli possa dormire col suo mantello, per esempio la cosa data in prestito, e benedirti. Questo ti sarà contato come un atto di giustizia agli occhi del Signore tuo Dio. La giustizia è sotto lo sguardo del Signore, è Lui che la vede e la insegna. Vedete che qui in gioco non è tanto la cosa prestata, ma la relazione. Chi riceve in prestito di solito è uno che ha bisogno. Qui si sottolinea, se quell'uomo è povero, dagli dietro il pegno. Corri un rischio, ma fai giustizia. Altro esempio, il salario. Non defrauderai il salariato povero e bisognoso, sia egli uno dei tuoi fratelli o uno dei forestieri che stanno nella tua terra, nelle tue città. Vedete che la prima preoccupazione sono le persone concrete con cui sei entrato in contatto per il lavoro. Loro ti danno il lavoro, tu gli dai il salario. Gli darai il suo salario il giorno stesso, prima che tramonti il sole, perché egli è povero e a quello aspira. Così egli non griderà contro di te al Signore e tu non sarai in peccato. Peccati contro la giustizia, sono di solito i meno rilevati. Altro esempio, la mietitura. Quando facendo la mietitura del tuo campo avrai dimenticato qualche mannello, le spighe che stanno in una mano, non tornerai indietro a prenderlo. vai a dire a uno che, insomma, no, che fa commercio, di rimanere un po' indietro rispetto a quello che potrebbe vendere o produrre. Non tornerai indietro a prenderlo, sarà per il forestiero, per l'orfano e per la vedova, perché il Signore tuo Dio ti benedichi in ogni lavoro delle tue mani. Quando baccherai i tuoi ulivi, non tornare a ripassare i rami, sarà per il forestiero, per l'orfano e per la vedova. Quando vendemmierai la tua vigna, non tornerai indietro a racimolare, sarà per il forestiero, per l'orfano e per la vedova. Ricordati che sei stato schiavo nella terra d'Egitto, perciò ti comando di fare questo. Quindi queste modalità, certo, legate a una società agricola o legata alla pastorizia, però vedete che ci danno il calco di una giustizia diversa. Qui l'attenzione è alle persone e la giustizia va sempre fatta, perché non c'è. La giustizia piena sarà il regno dei cieli, chiaro. Infatti anche Israele continua, no? Esce dall'Egitto, ah, non siamo più schiavi, ah, ma c'è da camminare ancora. Bene, arriviamo alla terra promessa, ah, ma c'è da camminare ancora. È certo, la giustizia non c'è. Qualcuno si stupisce leggendo la Bibbia e dice, ma come mai nella Bibbia si parla molto più di ingiustizia che di giustizia? È certo, certo, perché quella è da raggiungere, eh? Già. Facciamo un passo in avanti, l'altro linguaggio dell'Antico Testamento, la profezia. La profezia, vado per grandi sintesi, ovviamente, il tempo scorre, la denuncia dell'ingiustizia, allora ha due denunce ingiustizia, la prima è l'ingiustizia generalizzata, per esempio Osea, questo branetto riportato, ascoltate la parola del Signore figli di Israele, il Signore in causa con gli abitanti del paese, perché cosa dice la profezia? La legge diceva quello che dovreste fare, dovremmo fare, la profezia invece legge la storia, dice quello che accade. Dice, non c'è infatti sincerità, né amore, né conoscenza di Dio, si spergiura, si dice il falso, si uccide, si ruba, si commette adulterio, tutto questo dilaga e si versa sangue su sangue. È la negazione praticamente della legge, come dire, ahimè, la legge non è bastata, non è sufficiente. Allora, in che senso ingiustizia generalizzata? Nel senso che è difensivo dire, ma io ho violato solo un precetto della legge, ma non tutta. Ma sai, io ho rubato soltanto, sul resto sono a posto. Come fai a dirlo? Se hai rubato nella Bibbia vuol dire che hai portato via un pezzetto di vita all'altro, un poi hai ucciso. Se hai rubato sei menzognero, perché appena ti dicono, quella cosa lì non l'avevo vista da te. No, 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 è mia, è sempre stata mia. E via. Cioè, l'agire dell'uomo alla fine è unitario. Siamo sempre lì, dentro di noi c'è un giusto e un ingiusto che si combattono, come anche dentro ogni realtà sociale e così via. Non c'è bel giusto a tutto tondo, come si vuol far credere, e di là ci sono gli ingiusti, tipico. Allora, l'ingiustizia generalizzata vuol dire che anche qui la giustizia devi cercarla in tutte le forme dell'agire, unitariamente. Non puoi dire, beh, sono totalmente falso nel parlare, però in economia sono giustissimo. Non sta in piedi. Quindi la denuncia, prima denuncia profetica, purtroppo devo andare molto veloce, è quella dell'ingiustizia generalizzata, la quale nessuno può facilmente sottrarsi. Ma c'è l'aspetto più profondo, ed è l'ingiustizia occultata. Di solito noi pensiamo che le ingiustizie più gravi quali sono? Quelle di cui parla la cronaca, no? L'omicidio, la rapina, eccetera. Ma se ci pensate, queste sono forme di ingiustizia, lo sono, chiaramente, però sono ingiustizie palesi, rilevabili. Quali sono le ingiustizie più grandi della Terra? Quelle che coinvolgono non una, due, dieci persone, ma miliardi di persone. Sono ingiustizie occultate. Un sistema finanziario iniquo è deciso nella piena legalità, nei consigli di amministrazione legalissimi, con gente bravissima, però magari ti mandano in miseria miliardi di persone. Qual è l'ingiustizia più grande? Allora, la lettura della profezia, qui adesso dobbiamo farla rapidamente, per esempio attraverso questo brano, potremmo farlo attraverso molti, ci fa capire come l'ingiustizia peggiore è quella che si riveste dell'apparente legalità. Quella è quella che funziona di più. Le regole del commercio internazionale, facevo prima l'esempio, no, delle materie prime o dei prodotti agricoli di base, ma è una delle grandi fonti di ingiustizia, ma è perfettamente legale. e uno ti dice cosa vuoi, io ho seguito perfettamente le leggi dalla alla Z perché mi dici qualcosa. Leggiamo rapidamente questo branetto. Amos 2, così dice il Signore, per tre misfatti di Israele per quattro non revocherò il mio decreto di condanna, perché hanno venduto il giusto per denaro e il povero per un paio di sandali. Allora, la prima lettura che facciamo è il significato immediato. E uno dice, cosa c'è di speciale? Vendere il giusto per denaro e il povero per un paio di sandali. Era il prezzo di uno schiavo. Hanno trovato dei tariffari, era esattamente il corrispondente di uno schiavo. Quindi dice, sì, va bene, sì, l'ho comprato per un paio di sandali. E allora è la tariffa. Essi che calpestano come la povera terra la testa dei poveri, sì, questo sembra un pochino più serio, fanno deviare il cammino dei miseri. Bah, cosa fanno? Li spingono un po' fuori dai sentieri. Padre e figlio vanno dalla stessa ragazza e saranno a poco di buono, profanando così il mio santo nome. Sì, non fanno una cosa molto bella. Su vesti prese come pegno si stendono presso ogni altare, i poveretti sono stanchi, hanno fatto un lungo pellegrinaggio, e bevono il vino confiscato come ammenda nella casa del loro Dio. Sì, insomma, non è proprio gente buona, però non vediamo questa grande ingiustizia. Se lo leggiamo in profondità, vediamo un'ingiustizia molto più forte, perché vedete che fin dall'inizio vendono il giusto per denaro e il povero per un paio di sandali, cioè approfittano di una situazione di debolezza dell'altro per farlo schiavo, che è ben diverso. Calpestano come la polvere della terra la testa dei poveri, un'espressione che vuol dire che li riconducono a livello della polvere della terra. Ricordate la creazione, Adamo è fatto con la polvere della terra, cioè questi annientano la loro umanità, altro che. Far deviare il cammino dei miseri è un'espressione che vuol dire far deviare il corso della giustizia, cioè il giudice direbbe una roba per questi, ma loro fanno in modo che dica l'opposto. Padre e figlio vanno dalla stessa ragazza, non è lei in colpa, la ragazza è detta con un termine positivo. Il padre, invece di insegnare al figlio la giustizia o altro, vedete cosa succede. Profanando così il mio santo nome, c'è un bel l'Eohallel, vero, che gioca sull'Eohallel. Invece di lodare il Signore, lo profanano. Che differenza c'è tra l'Eohallel e l'Eohallel? Sembra la stessa parola, ma è l'opposto. Vedete l'ingiustizia che facilmente si riveste in fondo, no? Dice, vabbè, cosa c'è di male, questi qui combinano qualcosa, c'è molto di più. Fino al culmine, questo pellegrinaggio dell'iniquità arriva al santuario, su vesti prese come pegno si sdraiano presso ogni altare, anziché rendere culto a Dio si sdraiano, e bevono il vino confiscato come ammenda nella casa del loro Dio, non è più Betel, ma è Betelem, cioè è diventata la casa non più di Dio, ma del loro Dio. Sono tanti gli esempi di questo tipo. Leggete Isaia 5, la parabola della vigna, eccetera, dove uno legge e dice, va bene, insomma, non vedo cose così gravi. In realtà c'è lo stravolgimento della giustizia, cioè l'occultamento dell'ingiustizia è una delle forme tipiche, avvalendosi dell'apparente legalità. È il modo migliore. Da chi paga il giudice per aver ragione a tutti i costi, a chi ha l'influsso per cui modifica le leggi a proprio vantaggio e dopo dice, ma io ho obbedito alle leggi, sì, che strano, danno proprio ragione a te, ma che strane queste leggi, e così via, le mille cose che conosciamo. Vedete come la rivelazione non è una serie di contenuti, semplicemente Dio comunica all'uomo, ti fa da lente, rivela, fa emergere, ti aiuta a leggere la storia. Qualche cenno alla novità, ovviamente, dei Vangeli. Non abbiamo tempo per parlare un po', andava bene a livello di premessa, Gesù la società del suo tempo, va bene. Gesù comunque iscrive se stesso dentro le coordinate della società del suo tempo. Prendiamo emblematicamente come base questo brano famosissimo che troviamo in tutti e tre i sinottici, Marco, Matteo e Luca, Dio e Cesare. Siamo verso la finale del Vangelo, siamo poco prima della condanna di Gesù, sono delle controversie che avvengono nella cornice del Tempio. Sappiamo che il Tempio non era come le nostre chiese, no? Aveva una serie di cortili, quindi dove appunto le persone si incontravano, compravano gli animali per i sacrifici o altro, oppure i maestri insegnavano. Mandarono da lui alcuni farisei ed erodiani, furbi questi. Capite che qualunque cosa avesse risposto Gesù, vabbè, o accontentava gli uni o accontentavano gli altri, per coglierlo in fallo nel discorso. E va bene, già qui il contesto è piuttosto malizioso. Come tante volte sappiamo, è difficile il contesto quando si parla di fede nella società. Vennero e gli dissero: «Maestro, sappiamo che sei veritiero e non hai soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a nessuno, ma insegni la via di Dio secondo verità. È lecito o no pagare il tributo a Cesare? Lo dobbiamo dare o no?» Ma egli, conoscendo la loro ipocrisia, disse loro: «Perché volete mettermi alla prova? Portatemi un denaro, voglio vederlo». Ed essi glielo portarono. Allora disse loro: «Queste immagini e l'iscrizione, di chi sono?» Gli risposero: «Di Cesare». Gesù disse loro: «Quello che è di Cesare, rendetelo a Cesare, e quello che è di Dio, a Dio». E rimasero ammirati di lui. Allora, c'è il tranello, perché è chiaro che se Gesù avesse risposto «Sì, certo che bisogna pagare il tributo a Cesare», beh, i farisei evidentemente avrebbero detto: «Ecco, tu riconosci definitivamente una nazione pagana, Roma, che ci invade e ci sottomette». Se avesse detto «no, no, potete non pagarlo», c'erano gli erodiani pronti a denunciarlo al potere di Roma. Quindi il tranello era costruito bene. Come Gesù ne esce? Prima di tutto con un'azione. Si fa dare il denaro del tributo. Si poteva portare denaro con un'immagine umana nel Tempio? No, perché era idolatria. Non si poteva portare nel Tempio neanche una moneta con l'immagine del re o dell'imperatore, perché c'erano i cambiavalute agli estremi del tempio, no? Sapete, no? Quando Gesù rovescia i banchi dei cambiavalute, non è che cambiavano gli euro in dollari, servivano a cambiare la moneta corrente greca o romana in moneta spendibile nel tempio, per esempio per comprare gli animali dei sacrifici. Gesù con questa azione, questa in tasca la moneta con l'immagine, gli fa capire che a loro non interessa niente né di Dio né del tempio. Prima cosa. Secondo, quando gli dicono appunto l'immagine di Cesare, la famosa risposta di Gesù, vedete che non è simmetrica la domanda. Loro gli hanno detto: «Lo dobbiamo dare o no?» E lui risponde: «Quello che è di Cesare, rendetelo a Cesare». Non risponde allo stesso modo. E capite che questo ribalta la situazione. Non è che tu, per estensione, vivendo gli obblighi sociali, dai qualcosa alla società, restituisci qualcosa. La società ti ha già dato. E notate che Cesare non era certo il governo migliore del mondo, è quello sotto il quale Gesù sarà crocifisso pochi giorni dopo. Qui non sta dicendo che Cesare è così bravo, così onesto, così buono, che proprio, insomma, deve riconoscere e deve aiutarlo. No. Comunque sia, tu vivi già degli altri, dell'altro, anche della società, comunque sia, anche se non è la migliore del mondo. Quindi col tuo agire tu restituisci qualcosa. E poi la correlazione, che non era nella mente di chi gli ha fatto la domanda, è quello che è di Dio, è Dio, è certo. I debiti con Cesare li puoi pagare anche con la moneta, quelli con Dio no. Li devi mettere in gioco te stesso. Ma c'è anche una correlazione. Cioè, Gesù evita, non dice per esempio, come avrebbe potuto dire: «Ipocriti, perché mi tentate? Io vi parlo dei debiti verso Dio, con Cesare vedetevela voi». Attenzione che è in bocca a Gesù l'espressione «rendete a Cesare», Non è in bocca a Cesare «rendete a me», ha detto Gesù. Allora, qui si va ben al di là dell'obbligo fiscale, perché evidentemente questa è un po' una trappola, Ma quello che è di Cesare, gli obblighi sociali in genere, essendo in bocca a Gesù, vuol dire, detto in due parole, perché il tempo scorre, che la fede cristiana non ti farà mai da scusante per sottrarti gli obblighi sociali. Certo che il regno di Dio, ovvio che non è commisurabile al regno di Cesare, ma dentro il regno di Dio c'è spazio anche per il regno di Cesare. C'è un posto e non lo puoi bypassare. Andiamo rapidamente verso la conclusione. Allora, sarebbe bello anche qui poter vedere dei brani, però sono uno spunto che potete liberamente riprendere, no? La riflessione del Nuovo Testamento, che riprende, per esempio Romani 13, riprende da vicino un brano come questo, no? Ecco, non abbiate alcun debito con nessuno se non quello di un amore vicendevole, a chi le tasse, però a chi bisogna dare il timore, cioè la fede, il Signore, date appunto la fede. L'atteggiamento prevalente del Nuovo Testamento è quello della lealtà nei riguardi dell'autorità politica, fino a stupirci perché sappiamo, è la seconda metà del primo secolo, quello in cui in gran parte il Nuovo Testamento si compone, è epoca di persecuzioni. Romani 13 addirittura arriva a dire che l'autorità è sottomessa a Dio, e addirittura svolge una diaconia, un servizio al regno di Dio. Certo che attenzione, che servizio vuol dire che deve rimanere in una logica naturalmente coerente al regno di Dio. Altri brani sono più su una distanza critica, Atti 4 e 5, là dove si dice meglio obbedire a Dio piuttosto che agli uomini, cioè là dove c'è conflitto, c'è contrasto tra una logica dei poteri terreni e il regno, è ovvio che lì si prendono le distanze. Fino alla contrapposizione radicale, invece, quando il potere si fa assoluto, di Apocalisse. Come dire, l'atteggiamento fondamentale dei cristiani nei confronti, per estensione, della società, della politica, eccetera, è anzitutto e sempre quello della lealtà. La distanza critica o addirittura il rifiuto è là dove, ovviamente, queste realtà assumono toni di assolutezza sostituendosi a Dio, per essere brevi. Questa è un po' una sintesi che tenta di dire, in termini sintetici, allora, come potremmo dire la giustizia nella generalità dei rapporti sociali. Proviamo a dirla in verità, qui appunto vuol dire il bene riconoscibile, fattibile, realizzabile nella società, realizzabile storicamente, poi vedremo nelle varie istituzioni sociali. La prima verità etica della società è riconoscere che siamo costituiti dall'altro, con la minuscola, e dall'altro con la maiuscola. Se ci pensate, tutta la Bibbia è l'espressione, per Israele prima, per la prima comunità cristiana poi, di quello che ha ricevuto. Nella creazione, uno semplicemente, l'umanità riconosce che il Signore gli ha messo a disposizione un giardino. Nell'Esodo, quattro tribù di schiavi malmessi dentro una superpotenza come l'Egitto vengono liberati. Allora, la prima cosa da riconoscere a livello sociale non è quello che mi ha chiesto e perché e per come, ma quanto hai, quanto ti è già stato trasmesso, comunicato, donato, a maggior ragione da Dio. L'atteggiamento di risposta, l'essere con l'altro e per l'altro, con l'altro la condivisione, per l'altro la solidarietà, eccetera, è chiaro che hanno la forma della risposta e della restituzione, non del io perché devo occuparmi degli altri. Quindi teniamo come calco la risposta appunto su Dio e Cesare data da Gesù. Se volete proseguire nella riflessione, lascio un po' questa conclusione aperta, siamo partiti da delle domande, ci fa bene che rimangano dentro di noi delle domande, ecco la tensione ineliminabile che durerà quanto la storia tra le due giustizie fondamentali, la giustizia del mondo che c'è con tutte le sue incertezze, approssimazioni, eccetera, e quella che sarà la giustizia certo del regno dei cieli, si chiama anche riserva escatologica in termini tecnici. C'è quella tensione che in fondo avvertiamo già dentro di noi, la parte di me che ragiona un po', insomma, approssimativamente nei termini della giustizia mondana e non troppo nel regno dei cieli, ma soprattutto ciò che è importante da cogliere è che questa tensione ineliminabile per sé va vista come una tensione feconda, va vista come la promessa di un mondo nuovo. Quando leggete le beatitudini, come le leggete? Come dei doveri? Tu devi essere povero, tu devi essere mite, tu devi essere, o lo leggete come la promessa di un mondo nuovo dove non ci sono più, né lacrime, né pianto, né ingiustizia e così via. È la promessa di un mondo nuovo. Puoi entrare in quella logica lì fin da adesso? Certo, certo, a questo siamo chiamati. Perdonate la lunghezza, ma ho cercato, di mettervi davanti un po' di materiale e soprattutto un po' di domande. Le domande sono sempre più grandi delle risposte. Sì, mi veniva in mente, dato che il materiale, come vedete, è parecchio e anche nelle altre serate sarà un po' abbondante, quasi quasi ritornerei alle 20:45 come inizio, cioè manterrei quello. Poi cerco di arrivare, se arrivo qualche minuto dopo mi perdonerete, però forse conviene.
Abbiamo una
domanda.
Quali sono le norme che regolamentano la deontologia nell'etica cristiana? Qual è l'identità dell'etica cristiana?
Scusa, provo a ripetere.
Quali sono le norme che regolano la deontologia nell'etica cristiana? E qual è l'identità dell'etica cristiana? C'è scritto.
Sì. Beh, allora, la deontologia è un aspetto, di solito più legato alla morale che all'etica, e che appunto sottolinea l'aspetto di doverosità della morale di fronte al bene. La libertà è interpellata, ovviamente, appunto, nella forma del dovere. Tant'è vero che esiste, per esempio, una deontologia professionale, i doveri, che so io, del medico o del professionista nei vari ambiti. Tipicamente la deontologia si nutre di una normativa precisa, quindi è ovvio che un giudice dovrà anzitutto partire dalla buona interpretazione, per esempio, della legge. In prima battuta la legge l'assumiamo anche non solo per il suo contenuto civilistico, ma anche per una sua portata etica. Ecco, questo però è solo un aspetto. L'aspetto più grande invece non è tanto quello appunto deontologico, ma l'aspetto più ampio, potremmo dire, invece, è quello ontologico, cioè quello che ti mostra il bene come via da percorrere, come promessa, come fine, come realtà da raggiungere. Nel campo della giustizia uno può dire, per esempio, no? Appunto, io mi attengo alle leggi, cerco di dare una buona interpretazione e così via. È un primo livello, certamente, che non può essere saltato. Ma molto più ampio è dire, ma io cerco il bene degli altri, il più possibile, con tutto me stesso. E questo è molto diverso. Se applichiamo uno schema deontologico, per esempio al Vangelo, bene, uno arriverà fino a un certo punto, ma arriva a contemplare la condivisione dei beni con gli altri, la scelta della povertà, eccetera. E questo come faccio a dire di amare gli altri per legge? Ci capiamo? Sì, posso anche dirlo, ma... Non so se ho colto il nocciolo di quello che veniva chiesto.
Ce n'è un'altra. Che differenza c'è tra la giustizia del mondo e la giustizia del Regno dei Cieli?
Sì. Allora, l'abbiamo definita un po' rapidamente, lasciandola lì un po' come domanda ultima, no? Sulla quale uno può continuare a riflettere. La giustizia del mondo è la giustizia corrente, no? Che appunto per sé rimane giustizia, quella che mediamente è allusa dalle leggi, no? Non ti dice se guidi l'auto che devi amare tutti quelli che sono sulla stessa strada, no, che percorri tu, però rispetti le leggi. Se rispetti le leggi ci saranno meno danni, meno incidenti, eccetera, mediamente si arriverà a casa. Quindi la giustizia del mondo non è necessariamente qualcosa di scadente o qualcosa di minimale, non sempre. Qualche volta che le leggi ti chiedono tanto, basta pensare che cosa ci hanno chiesto quelle sul Covid, non è che proprio chiedessero poco. Certo, c'è un bene grande da tutelare che era la salute. Allora, la giustizia del mondo è quella che è mediamente proposta e realizzata. È un termine generale, ma è giusto per intenderci. E la giustizia del Regno di Dio è quella del paradiso, è quella promessa da Dio, è quella che troverà un compimento nel suo regno, che, come ci insegna la buona teologia, è un compimento eccedente e ineccedibile, cioè qualcosa di inimmaginabile che va ben al di là delle nostre categorie. Chi ha realizzato questo tipo di giustizia nella storia? Uno, Gesù. Se vogliamo un esempio di chi l'ha vissuta fino in fondo, è Gesù. Come Gesù ha vissuto le relazioni, e guardate il Vangelo, Fino a che punto si è giocato per il bene degli altri, mettendo in gioco se stesso, quindi pur di realizzare il bene degli altri ha accettato di annientare se stesso, morendo da schiavo nudo su una croce? Gesù. Chi vuol vivere il più possibile, già in questa storia, nella prospettiva della giustizia del regno, segua Gesù. È la modalità più alta. Provi a pensare come ha fatto Gesù, a parlare, a prendere le leggi come ha fatto Gesù e così via. Cosa ha fatto Gesù nei confronti delle leggi? Certo, gli ha tolto il formalismo, chiaro. Perché la legge da una parte ti dice cosa puoi fare, soprattutto quelle legate alla fede, ti possono anche rapacificare, sono a posto. E nei confronti della giustizia del regno non sarà mai a posto. Ma questo non deve essere qualcosa di penalizzante o di angosciante. Dice lo spazio della tua libertà. Dice che sei molto più libero, mediamente, di quanto sei disposto a credere. Questo è il bello. Noi siamo tutti complessati dall'essere condizionati. Ah, ma tanto io posso fare poco, ma tanto nella mia società. Chi te l'ha detto? Tu sei molto di più di quello che ritieni di essere. Molto di più. Guardate il nucleo centrale, appunto, no? Si dice comandamento dell'amore, che è un po' la sintesi, no? della fede cristiana, quindi anche della giustizia, il senso cristiano. Cosa dice il comandamento dell'amore? Ama il prossimo tuo come te stesso. Come te stesso. Abbi stima di te. Perché se no, subito delimiterai tutto, al tuo piccolo orticello, tanto più di così. No. Apriti. Abbi stima di te. E allora scoprirà una libertà sempre più grande. Puoi essere molto più giusto di quello che pensi di essere, molto più credente, molto più discepolo di Gesù di quello che ritieni di essere. Quindi la tensione per sé è ineliminabile, anche perché nella misura in cui ti metti nella dinamica della giustizia scoprirai altre forme nuove. Certo, è così, lo è stato anche per i santi, no? San Francesco, quando ha detto Signore ricostruisci la mia chiesa, cosa ha fatto? Ha preso dei bei blocchi di pietra e ha cominciato a rimettere a posto una chiesa diroccata. Dopo ha capito che rifare la chiesa era qualcos'altro, però ha fatto anche lui il suo cammino. La giustizia è cammino, come la fede, non è una fotografia che mi dice immediatamente come stanno le cose, è una dinamica come la libertà nella quale ti giochi. Vedere, giudicare, agire, l'abbiamo detto, è un metodo circolare, ma solo quando tu agisci per gli altri impari e conosci di nuovo. Non vivi la carità a priori. Contro i poveri, dialoga, ascoltali, vedi.
Accogliamo un'ultima domanda. Sì? Una legge, diciamo così, ingiusta come potrebbe essere la legalizzazione dell'aborto, ha portato una sensibilità diversa sociale sull'argomento.
Ha portato una sensibilità diversa
sull'argomento, quindi una legge che viene fatta.
Una legge ingiusta.
Magari ingiusta, porta comunque con sé una sensibilità sociale diversa.
Certo. Certo, perché siamo, come dicevamo, siamo già socializzati dentro di noi. La legge non è soltanto qualcosa che regola l'esteriorità. È chiaro che una legge in bene o in male anche allora viene magari dal pensiero, da una mentalità, da una parte della popolazione, quello che vogliamo. Ma è chiaro che a sua volta ci condiziona e ci plasma il nostro modo di vedere. Questo è chiaro. Se io in un centro abitato dico, guarda che puoi andare a 100 all'ora, non è soltanto il fatto che, certo, i vigili staccheranno molto meno multe, non è quello il fatto. Vuol dire che ho una certa idea dei bambini che giocano in un centro e così via. Ho una certa visione delle persone e così via. E questo è irrilevante. Anche attraverso un segnale stradale io rivelo una certa visione di uomo e così via. Questo è ineliminabile, perché tutto quanto abbiamo detto che il sociale attraversa ogni aspetto dell'umano. Quindi è chiaro che anche una legge, se ingiusta, indurrà una certa visione riduttiva del diritto alla vita o viceversa. O viceversa può invece indurre a una visione più precisa, più a fuoco, migliore, della vita o del diritto altrui e così via. Ho fatto l'esempio del lavoro, no? Cina, puoi lavorare quando vuoi, anche la domenica il riposo è facoltativo e vedi tu, corrisponde ai diritti. ragioniamoci, pensiamoci, e capite come allora siamo attraversati ben più di quello che pensiamo anche dalle leggi e dalle istituzioni, ma il bello è che la nostra libertà può anche a sua volta non solo essere una libertà individuale che si esprime in azioni buone o giuste e precise, ma interagire e dare vita anche nel piccolo a istituzioni buone. I santi sono tutti partiti con un gruppo di persone che ha cominciato a raccogliere orfanelli, che ha cominciato a dedicarsi alla cultura quando nessuno istruiva. Sono partiti così, cioè hanno messo in gioco una libertà che ne ha, che si è moltiplicata attraverso la libertà di molti altri. Madre Teresa era una persona esile che non so se pesava 40-50 kg. Quante sono adesso le missionarie della carità del mondo e i missionari della carità del mondo? Che scossone ha dato al mondo? Eppure era una semplice libertà personale, non è che aveva, no? Però ha messo in gioco una dinamica che attraverso anche la libertà, animando, attivando le libertà degli altri, ha lasciato una traccia nella storia, ha lasciato un segno. In questo dico dobbiamo credere di più nella nostra, nelle nostre possibilità e nella nostra libertà, senza pretendere di eliminare la tensione tra giustizia corrente e giustizia del Regno di Dio.